Il fine è ciò che conferisce il giusto valore ad un'opera. All'ottimo fine si deve sempre aggiungere la modalità più appropriata. Se il fine e la modalità non sono appropriati, l'opera potrà anche essere stupenda per l'artista, ma inutile per coloro che sono i destinatari o i beneficiari. Ormai penso che tutti conosciate il fine del Vangelo del giorno. Il cristiano non è dalla religione, non è dal sacramento, non è dalla sua natura, non è dai suoi pensieri, non è neanche dalla sua volontà, non è da nessun altro uomo, da nessun'altra creatura esistente nell'universo creato dal Signore Dio. Il cristiano è chiamato ad essere dalla volontà di Dio, oggi, in questo istante, sempre, in modo duraturo e perenne. È dalla volontà di Dio se è dalla sua parola, dall'ascolto di essa. Se non è dalla sua parola, non è neanche dalla sua volontà. Dio non parla all'uomo con gesti, con segni, con messaggi inviati da altri. Lui parla direttamente al cuore, alla mente, all'intelligenza, all'orecchio. Parla oggi, ha parlato ieri, parlerà domani. All'uomo il dovere, l'obbligo di ascoltare ciò che il Signore dice al suo cuore, alla sua mente, alla sua intelligenza, ai suoi pensieri. Il Signore parla in un modo assai particolare, unico, per mezzo del suo Santo Spirito, che dona vita attuale ad ogni sua parola che è stata di ieri e che noi abbiamo codificato e che si chiama Vangelo, che è il cuore della sua rivelazione. Tutta la scrittura infatti confluisce nel Vangelo e tutto il Vangelo si irradia nella scrittura. Se lo Spirito Santo parla a noi attraverso la parola del Vangelo, è giusto, necessario, vitale che noi ogni giorno ci lasciamo parlare da Lui, prendendo in mano il Vangelo e leggendone un brano. Leggendo, meditando, riflettendo, contemplando la parola, lo Spirito penetra nel nostro cuore, lo tocca, lo muove, lo spinge, lo converte, lo eleva, purificandolo da ogni falsità e mettendo in esso la più santa, attuale volontà del Padre. Con ogni lettura, contemplata e meditata del Vangelo, dovrebbe avvenire lo stesso miracolo che si è compiuto a Pentecoste dopo la prima predica di Pietro. Allora Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così: «Uomini di Giudea e voi tutti, abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo, e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi, come voi supponete, sono infatti le 9 del mattino. Accade invece quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, su tutti effonderò il mio spirito. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno. Farò prodigi lassù nel cielo e segni qua giù sulla terra, sangue, fuoco e nuvole di fumo. Il sole si muterà in tenebra e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e glorioso. E avverrà, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, nella sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Davide infatti non salì al cielo. Tuttavia egli dice: «Disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi». Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa». Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Pietro altro non fa che leggere dei brani della Scrittura. Lui legge, spiega, illumina con lo Spirito Santo che è sopra di lui, lo Spirito Santo che è su di lui e anche nella parola. E quando questa raggiunge il cuore, questi viene toccato, mosso a conversione, pentimento, desiderio di lasciarsi conquistare dalla verità che è nella parola. La stessa cosa, se leggiamo con attenzione, avviene con Filippo. Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: «Alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta». Egli si alzò e si mise in cammino, quando ecco un etiope, eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando, seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va avanti e accostati a quel carro». Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?» Egli rispose: «E come potrei capire se nessuno mi guida?» E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: «Come una pecora egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza chi potrà descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita». Rivolgendosi a Filippo l'eunuco disse: «Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?» Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: «Ecco, qui c'è dell'acqua. Che cosa impedisce che io sia battezzato?» Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco. Ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava finché giunse a Cesarea. Il funzionario della regina Candace legge la scrittura, non la comprende, vuole però comprenderla. Lo Spirito Santo viene attraverso il suo strumento umano e gliela spiega. Compresa la scrittura, viene mosso per aderire alla verità che è nella parola letta, compresa, messa nel cuore. Se manca il collegamento con la parola, manca anche il collegamento con lo Spirito Santo e questi non può agire nei cuori. Lo Spirito di Dio, anche quando precede la parola, precede, ma sempre per portare nella parola. Leggendo noi ogni giorno un brano del Vangelo, ogni giorno ci mettiamo in comunione di verità e di attualità con lo Spirito Santo. Lo Spirito del Signore viene, parla, guida, conforta, illumina, conduce a tutta la verità. Con Lui noi camminiamo di verità in verità, di sapienza in sapienza, di volontà attuale di Dio in volontà attuale di Dio. Un giorno senza contatto con la parola è anche un giorno senza contatto con lo Spirito del Signore e noi camminiamo allora solo con i nostri pensieri. Ecco allora lo scopo del Vangelo del giorno: metterci in comunione con lo Spirito Santo attraverso il Vangelo che viene letto nella liturgia della Santa Messa, in modo che noi possiamo camminare con la volontà del Padre nell'oggi della nostra storia. Questo è il fine. La metodologia è anch'essa semplice, non invasiva, non prepotente, non arrogante, non sofisticata, non elevata, non dotta. Essa si caratterizza per due note peculiari: la brevità e la non necessità del commento che precede e segue il brano del Vangelo del giorno. La riflessione è assai breve, appena una paginetta. Mai essa viene superata, anche quando il testo evangelico è assai lungo. Questa brevità consente di potersi dedicare alla lettura. Non costa molto tempo, qualche minuto appena. Perché aggiungo la non necessità del commento? Perché il commento che precede e segue non è indispensabile alla meditazione e riflessione personale. È un aiuto, mai sostituzione del lavoro di macinazione attraverso il proprio cuore che ognuno deve fare della parola al fine di ricavare quella farina finissima dalla quale poi lo Spirito Santo fa per noi il buon pane della conoscenza della volontà attuale di Dio. Nessuno, in questa macinazione del cuore e della mente, può sostituirsi a un altro. Può mostrare come si fa una buona farina, come si separa dalla crusca, come poi si impasta. Ma alla fine è necessario che durante il giorno uno riprenda il testo evangelico e lo mediti, vi rifletta su, in modo che lo Spirito del Signore possa parlare continuamente al cuore e alla mente. In fondo al cristiano è richiesto l'atteggiamento umile e puro della Vergine Maria, che custodiva e meditava quanto il Signore le mostrava del mistero. Cos'è il suo Magnificat se non una stupenda meditazione sul Dio che chiama gli umili per operare in loro grandi cose? Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre. E ancora, appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia, e dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. In fondo è anche quanto ci insegna il Salmo: «Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina». Il Deuteronomio contiene una norma che dovrebbe farci riflettere. Quando sarai entrato nella terra che il Signore tuo Dio sta per darti, e ne avrai preso possesso e l'abiterai, se dirai: «Voglio costruire sopra di me un re, come tutte le nazioni che mi stanno intorno», dovrai costruire sopra di te come re colui che il Signore tuo Dio avrà scelto. Costituirai sopra di te come re uno dei tuoi fratelli. Non potrai costituire su di te uno straniero che non sia tuo fratello. Ma egli non dovrà procurarsi un gran numero di cavalli, né far tornare il popolo in Egitto per procurarsi un gran numero di cavalli, perché il Signore vi ha detto: «Non tornerete più indietro per quella via». Non dovrà avere un gran numero di mogli, perché il suo cuore non si smarrisca. Non abbia grande quantità di argento e di oro. Quando si insedierà sul trono regale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge, secondo l'esemplare dei sacerdoti leviti. Essa sarà con lui ed egli la leggerà tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere il Signore, suo Dio, e a osservare tutte le parole di questa legge e di questi statuti, affinché il suo cuore non si insuperbisca verso i suoi fratelli ed egli non si allontani da questi comandi né a destra né a sinistra, e prolunghi così i giorni del suo regno, lui e i suoi figli in mezzo a Israele. Senza il contatto quotidiano con il Vangelo la vita si smarrisce, si perde, vive di grande ignoranza e l'ignoranza è la causa di tutti i mali. L'ignoranza ben presto si trasforma in idolatria. Ecco cosa ci insegna la sapienza sull'ignoranza di Dio. Davvero vani per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è, né esaminandone le opere riconobbero l'artefice. Ma o il fuoco, o il vento, o l'aria veloce, la volta stellata, o l'acqua impetuosa, o le luci del cielo, essi considerarono come dei, reggitori del mondo. Si affascinati dalla loro bellezza, li hanno presi per dei. Pensino quanto è superiore il loro sovrano, perché li ha creati colui che è principio e autore della bellezza. Se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energia, pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, si contempla il loro autore. Tuttavia per costoro leggero è il rimprovero, perché essi facilmente si ingannano cercando Dio e volendolo trovare. Vivendo in mezzo alle sue opere, ricercano con cura e si lasciano prendere dall'apparenza, perché le cose viste sono belle. Neppure costoro però sono scusabili, perché se sono riusciti a conoscere tanto da poter esplorare il mondo, come mai non ne hanno trovato più facilmente il sovrano? Infelici anche coloro le cui speranze sono in cose morte e che chiamarono dei le opere di mani d'uomo, oro e argento lavorati con arte e immagini di animali, oppure una pietra inutile, opera di mano antica. E con falegname, dopo aver segato un albero maneggevole, ha tagliato facilmente tutta la corteccia intorno e avendolo lavorato abilmente ha preparato un oggetto utile alla necessità della vita. Raccolti poi gli avanzi del suo lavoro, li consuma per prepararsi il cibo e saziarsi. Quanto ancora avanza, buono proprio a nulla, legno contorto e pieno di nodi lo prende e lo scolpisce per occupare il tempo libero. Con l'abilità dei momenti di riposo gli dà una forma, lo fa simile a un'immagine umana oppure a quella di un animale spregevole. Lo vernicia con minio, ne colora di rosso la superficie e ricopre con la vernice ogni sua macchia, quindi, preparatagli una degna dimora, lo colloca sul muro fissandolo con un chiodo. Provvede perché non cada, ben sapendo che non è in grado di aiutarsi da sé, infatti è solo un'immagine e ha bisogno di aiuto. Quando prega per i suoi beni, per le nozze e per i figli, non si vergogna di parlare a quell'oggetto inanimato. Per la sua salute invoca un essere debole, per la sua vita prega una cosa morta. Per un aiuto supplica un essere netto, per il suo viaggio uno che non può usare i suoi piedi. Per un guadagno, un lavoro e un successo negli affari chiede abilità a uno che è il più inabile con le mani. Anche chi si dispone a navigare e a solcare onde selvagge invoca un legno più fragile dell'imbarcazione che lo porta. Questa infatti fu inventata dal desiderio di guadagni e fu costruita da una saggezza artigiana. Ma la tua provvidenza, o padre, la pilota perché tu tracciasti un cammino anche nel mare e un sentiero sicuro anche fra le onde, mostrando che puoi salvare da tutto, sicché uno possa imbarcarsi anche senza esperienza. Tu non vuoi che le opere della tua sapienza siano inutili. Per questo gli uomini affidano la loro vita anche a un minuscolo legno e, avendo attraversato i flutti su una zattera, furono salvati. Infatti anche in principio, mentre perivano i superbi giganti, la speranza del mondo, rifugiatasi in una zattera e guidata dalla tua mano, lasciò al mondo un seme di nuove generazioni. Benedetto è il legno per mezzo del quale si compie la giustizia. Maledetto invece l'idolo, opera delle mani, e chi lo ha fatto? Questi perché lo ha preparato, quello perché pur essendo corruttibile è stato chiamato Dio. Perché a Dio sono ugualmente in odio l'empio e la sua impietà, l'opera sarà punita assieme a chi l'ha compiuta. Perciò ci sarà un giudizio anche per gli idoli delle nazioni, perché fra le creature di Dio sono diventati oggetto di ribrezzo e inciampo per le anime degli uomini e laccio per i piedi degli stolti. Infatti, l'invenzione degli idoli fu l'inizio della fornicazione. La loro scoperta portò alla corruzione della vita. Essi non esistevano dall'inizio e non esisteranno in futuro. Entrarono nel mondo, infatti, per la vana ambizione degli uomini. Per questo è stata decretata loro una brusca fine. Un padre, consumato da un lutto prematuro, avendo fatto un'immagine del figlio così presto rapito, onorò come un dio un uomo appena morto e ai suoi subalterni ordinò misteri e riti di iniziazione. Col passare del tempo, l'empia usanza si consolidò e fu osservata come una legge. Anche per ordine dei sovrani, le immagini scolpite venivano fatte oggetto di culto. Alcuni uomini, non potendo onorarli di persona perché distanti, avendo riprodotto le sembianze lontane, fecero un'immagine visibile del re venerato, per adulare con zelo l'assente come fosse presente. A estendere il culto anche presso quanti non lo conoscevano, spinse l'ambizione dell'artista. Questi infatti, desideroso senz'altro di piacere al potente, si sforzò con l'arte di renderne più bella l'immagine. Ma la folla, attratta dal fascino dell'opera, considerò oggetto di adorazione colui che poco prima onorava come uomo. Divenne un'insidia alla vita il fatto che uomini, resi schiavi della disgrazia e del potere, abbiano attribuito a pietre o a legni il nome incomunicabile. Inoltre, non fu loro sufficiente errare nella conoscenza di Dio, ma vivendo nella grande guerra dell'ignoranza, a mali tanto grandi danno il nome di pace. celebrando riti di iniziazione, infanticidio, misteri occulti o banchetti orgiastici secondo strane usanze, non conservano puri né la vita né il matrimonio. Ma uno uccide l'altro a tradimento o l'affligge con l'adulterio. Tutto vi è mescolato, sangue e omicidio, furto e inganno, corruzione, slealtà, tumulto, spergiuro, sconcerto dei buoni, dimenticanza dei favori, corruzione di anime, perversione sessuale, disordine nei matrimoni, adulterio e impudicizia. L'adorazione di idoli innominabili è principio, causa e culmine di ogni male. Infatti, coloro che sono idolatri vanno fuori di sé nelle orge, o profetizzano cose false, o vivono da iniqui, o spergiurano con facilità. Ponendo fiducia in idoli inanimati, non si aspettano un castigo per aver giurato il falso, ma per l'uno e per l'altro motivo li raggiungerà la giustizia, perché concepirono un'idea falsa di Dio, rivolgendosi agli idoli, e perché spergiurarono con frode, disprezzando la santità. Infatti non la potenza di coloro per i quali si giura, ma la giustizia che punisce i peccatori persegue sempre la trasgressione degli ingiusti. Ho voluto riportare questa lunga rivelazione sull'idolatria perché sempre un popolo è idolatra quando si distacca dalla parola del suo Dio e Signore. È idolatra perché dona valore eterno o di verità assoluta a tutto ciò che verità non è. L'idolatria, salvezza vera, non ne dona. Oggi il rischio è forte. Stiamo costruendo un popolo cristiano idolatra, perché assai lontano dalla fonte della sua vera verità. Perché ognuno di noi non si svegli domani da empio e idolatra, una sola è la via giusta: prendere il Vangelo in mano e iniziare a conformare la sua vita adesso. Senza Vangelo si è sempre idolatri, questa è la nostra verità. Ad ognuno ora la sua scelta, se essere cristiano vero oppure idolatra, e condurre la sua vita in una falsità di morte e in una guerra di ignoranza. Invece è sufficiente che ogni giorno ci confrontiamo con la parola e questo rischio scomparirà in eterno da noi. Ognuno ora sa cosa diventerà. Con la parola di Dio con la quale si confronta quotidianamente diventerà un buon cristiano, un ottimo seguace di Gesù Signore. Senza parola di Dio sarà un perfetto, ottimo idolatra. Edificherà la sua vita sulla falsità, la menzogna, l'inganno. Si rovinerà nel tempo e per l'eternità. L'idolatria oggi è il male cristiano più diffuso. Alla Vergine Maria, Madre della Redenzione, chiedo che ci aiuti a meditare ogni giorno la parola di suo Figlio Gesù. Meditandola e facendola nostra nello Spirito Santo, possiamo darla anche agli altri. Ci aiutino gli angeli santi in questo cammino con la parola, nella parola, per la parola.